SBS Audio is supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Francesca Rizzoli e questa mattina apriamo il nostro programma con la visita di Donald Trump in corso in Medio Oriente, iniziata il 13 maggio 2025 con un tour di 4 giorni che comprende 3 tappe principali: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, un viaggio chiaramente segnato dal conflitto in corso a Gaza che rende al momento impraticabile l'obiettivo di Trump fin dal primo mandato, ovvero normalizzare i rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Riyadh è stata la prima tappa dove Trump è atterrato martedì mattina, accompagnato da uno stuolo di ministri e di capi d'azienda, tra cui Elon Musk, in veste di CEO di Tesla. Al Business Forum di Riyadh ha dichiarato di volere un futuro in cui il Medio Oriente sia definito dal commercio e non dal caos, e a margine ha anche incontrato l'ex jihadista al-Jolani, attuale presidente siriano Ahmed Hussein al-Sarah, in carica da gennaio, nelle parole di Trump un vero leader che ha potenziale. Seconda tappa a Doha, dove ha annunciato una serie di accordi commerciali con il paese, tra cui appunto un grande accordo per la fornitura di aerei commerciali Boeing. Per la prima volta un presidente americano ha tra l'altro saltato la tradizionale tappa in Israele, un segno del cambiamento forse nelle relazioni diplomatiche di Trump. Insomma, tantissima carne al fuoco questa mattina e noi ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Giampiero, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca e buongiorno a chi ci segue.
Allora, andiamo un po' per punti. Iniziamo dalla prima tappa a Riyadh in Arabia Saudita. Quali sono gli aspetti più salienti emersi da questa visita, Giampiero?
Beh, è una visita che ha ovviamente significati politici, ma è una visita che ha molti contenuti di affari e di relazioni economiche. Dunque, l'Arabia Saudita, l'incontro molto caloroso con Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, leader peraltro controverso e molto discusso per il suo ruolo, il suo coinvolgimento nell'omicidio del giornalista e oppositore Jamal Khashoggi, e poi le cifre degli affari. L'Arabia Saudita ha comprato armi dagli Stati Uniti per 142 miliardi di dollari da spalmare su 10 anni e ha promesso investimenti negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari, che potrebbero anche diventare, dice Trump, 1 miliardo. Questa tappa, come tutto il viaggio, si svolge mentre sono intensi gli sviluppi militari nella striscia di Gaza, dove Israele ha continuato i bombardamenti. Anche nella giornata di mercoledì ci sono state decine di vittime civili palestinesi, e poi anche sullo sfondo di possibili sussulti anche molto significativi, molto importanti nel conflitto in Ucraina.
Ecco Giampiero, hai appena accennato l'Israele. Un aspetto di questo viaggio è proprio la mancata tappa di Trump in Israele. La guerra a Gaza è in corso, Israele non si ferma, e questa guerra comunque rende al momento impraticabile uno degli obiettivi più grandi di Trump anche durante il suo primo mandato, ovvero normalizzare i rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Ecco, ma come possiamo leggere questo fatto, considerando anche appunto l'annuncio di qualche settimana fa di Trump dell'apertura di nuovi colloqui con Teheran sul programma nucleare? Stanno cambiando le relazioni tra gli Stati Uniti e Israele, appunto tra Trump e Netanyahu?
È una cosa di cui si parla molto in queste ore, in questi giorni. Io non penso che si debba dare un significato di cambio di relazioni o di cambio di priorità per gli Stati Uniti nel Medio Oriente per la mancata visita in Israele. Questa missione nel Golfo, in particolare in Arabia Saudita, in paesi chiave per le relazioni economico-commerciali degli Stati Uniti nella regione, e in paesi come il Qatar, che hanno invece un ruolo di mediazione tra Israele e Hamas nella guerra in atto da ormai dal 7 ottobre del 2023, Questi passaggi sarebbero forse stati complicati da un inserimento di Israele nel percorso del presidente. Con l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti di Trump, quindi parliamo di 5 anni fa, avevano intrapreso un percorso che sembrava vicino, comunque dava la possibilità, dava la speranza di concludersi con l'accettazione o l'inserimento dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo, che sono una serie di intese che chiudono la situazione di guerra formalmente in atto tra paesi arabi e Israele, e quindi danno uno sfondo più normale, normalizzano le relazioni di Israele con i suoi vicini del mondo arabo. Può darsi che, anzi sicuramente anche questo discorso è stato ripreso da Trump. C'è stato certamente il fatto che gli Stati Uniti abbiano trattato direttamente con Hamas, sia pure in modo mediato, la liberazione di un ostaggio, dell'ultimo ostaggio israelo-americano che è stato liberato da Hamas senza nulla in cambio, alla vigilia dell'arrivo, in contemporanea con l'arrivo di Trump nella regione. Questo può non essere piaciuto a Netanyahu, però non vedo segnali che Trump abbia modificato il suo atteggiamento nei confronti di Israele e il suo dare via libera a tutte le operazioni militari che Israele ritiene necessarie nella striscia di Gaza. Certo, viene meno, è venuto finora meno, l'obiettivo di Trump di essere il pacificatore sia in Medio Oriente che in Ucraina, viene meno in buona parte per responsabilità di Israele, che questa pace non vuole prima imporre le sue condizioni nella striscia di Gaza, però non trovo un po' precipitosa l'analisi di una rottura o di un'incrinatura dei rapporti tra Israele e Stati Uniti.
Quindi le aspettative di questo viaggio sono chiaramente economiche, lo ha definito anche lo stesso Trump tra i suoi obiettivi: attrarre 1.000 miliardi di dollari di investimenti verso gli Stati Uniti. Però, insomma, le aspettative politiche di questo viaggio sono chiaramente legate a doppio filo a quelle economiche. Quindi quali sono i termini? In qualche modo Trump, attraverso questi accordi commerciali importanti di questi giorni, in una visita che lui stesso ha definito storica, sta in qualche modo mettendo mano agli equilibri geopolitici in Medio Oriente e alle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti?
Trump definisce storico tutto quello che fa, ed eccezionale, è la migliore cosa che sia mai stata fatta tutto quello che fa, quindi questi aggettivi possono anche lasciare un po' il tempo che trovano. Trump riprende il discorso di vicinanza d'affari anche individuale, cioè familiare al mondo arabo, che non è del resto senza precedenti nella storia delle presidenze degli Stati Uniti. Ricordiamo anche la famiglia Bush aveva relazioni d'affari con il mondo arabo e in particolare con il mondo saudita. Più che di una revisione o di un cambiamento di rotta, si tratta, secondo me, sostanzialmente di conferme e di consolidamenti di relazioni con i paesi del Golfo che gli Stati Uniti di Trump, che gli Stati Uniti e in particolare gli Stati Uniti di Trump hanno costantemente avuto negli ultimi, sicuramente nel XXI secolo, ma direi a partire dal 1991, dalla prima guerra del Golfo. E ricordiamo che in quell'occasione, che era una guerra combattuta con l'avallo dell'ONU contro un paese arabo, l'Iraq, l'Arabia Saudita, per esempio, prestò le sue basi ai soldati americani che avevano ad Aran, proprio in Arabia Saudita, il loro centro più importante, e avevano a Doha, nel Qatar, il loro comando generale. Quindi la novità in questo giro sono due, ma sono ai bordi dell'area saudita e del Golfo. Sono il fatto che ci sono negoziati in corso con l'Iran che proseguono e di cui Trump ha detto che vuole andare avanti per un accordo che eviti che l'Iran si doti dell'arma nucleare. L'Iran spera di ricavare da un accordo di questo genere una cessazione o un alleviamento delle sanzioni nei suoi confronti, e l'altra è l'apertura di credito che il Presidente degli Stati Uniti ha fatto, magari un po' velocemente come spesso lui fa, al nuovo regime siriano. Ne ha incontrato il leader, si è impegnato a levare le sanzioni nei confronti della Siria, un riconoscimento o una chiusura di un capitolo in cui invece la Siria di Bashar al-Assad, il dittatore deposto, ma anche la Siria dei ribelli jihadisti che combattevano al-Assad, di cui l'attuale regime è l'emanazione, Trump ha, come dire, è passato sopra la definizione di terroristi che le organizzazioni oggi al potere avevano, e sembra appunto dare credito al nuovo regime. Un atteggiamento non nuovo anche questo di Trump. Ricordiamo che nel 2020 fu lui a concludere con i talebani in Afghanistan l'accordo che ha poi aperto la strada al ritorno al potere dei talebani e alla cancellazione, praticamente almeno per le donne afghane e per la società afghana, di 20 anni di presenza occidentale in quel paese.
Gian Piero, per concludere, appunto la seconda giornata che si è appena conclusa nella visita di Trump è stata a Doha, in Qatar, da dove sono stati annunciati non solo una serie di accordi commerciali ma anche di difesa con il paese. Di questo invece come possiamo commentare? Cosa sappiamo?
Beh, Doha, il Qatar e il vicino Bahrain sono centri strategici per la presenza americana nella regione. Bahrain è la sede della flotta americana nella regione, Doha è la sede di un comando americano, quindi anche qui si tratta di garantirsi la continuità di presenze importanti. In particolare in Qatar c'è una vicenda che sta creando molte polemiche negli Stati Uniti, perché il Qatar ha regalato al Presidente degli Stati Uniti il nuovo Air Force One, ma è un regalo personale, cioè un regalo fatto non agli Stati Uniti ma al Presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che una volta che non sarà più Presidente lo userà per i suoi spostamenti. È un regalo da 400 milioni di dollari, un regalo importante, il più importante regalo, il più costoso regalo mai ricevuto da un Presidente degli Stati Uniti, almeno mai ricevuto in modo pubblico da un Presidente degli Stati Uniti. Trump, di fronte alle contestazioni, ha detto che sarebbe stupido rifiutare un regalo del genere. C'è chi storce il naso pensando alla sicurezza, cioè al fatto che l'Air Force One è un strumento sofisticato per le comunicazioni riservate del Presidente degli Stati Uniti, che magari questa tecnologia gestita da un paese terzo può porre appunto problemi di sicurezza per il paese. Però insomma questa vicenda del super regalo dell'Air Force One regalato dal Qatar al Presidente Trump è un altro esempio di quella pompa, di quel fasto, di quella deferenza, e di quella deferenza apparente, esteriore, e di quegli omaggi che i paesi del Golfo stanno tributando a Trump. E scriveva questa mattina, ieri mattina, il New York Times, piacciono molto al presidente, che sembra venire volentieri da queste parti anche per l'accoglienza che riceve.
Allora, noi ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi ed ex direttore dell'ANSA. Grazie ancora per essere stato con noi qui sulle frequenze radio di SBS. Ci sentiamo alla prossima.
Grazie a te, Francesco. Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.